Buonasera a tutti, direi di dare inizio all'incontro. Ringraziamo tutti i presenti. Inizialmente io direi subito di chiedere a tutti i relatori di essere più chiari e di parlare nel modo, diciamo così, più semplice possibile, in modo che l'uditorio possa comprendere appieno tutte le questioni che sono inerenti il TAV, e in particolare anche all'uditorio, per chi è venuto già con delle posizioni, come dire, precostituite, chiederei ai presenti di aprire un pochino le proprie prospettive per tornare a casa anche con magari un'idea diversa, per cercare di essere tutti più ricchi. E poi a tutti chiederei di avere più che altro la comprensione per chi in questo momento vi sta parlando, perché io non sono un esperto di ferrovie transeuropee né di appunto analisi particolari di costi, benefici, ma semplicemente sono una persona attenta e appassionata alle questioni ambientali, e in particolare sono molto appassionato delle comunità resistenti, tema che quest'anno abbiamo deciso di affrontare, di analizzare. E infatti questo incontro fa parte, diciamo, di un ciclo vecchie e nuove resistenze. Dal nostro punto di vista il movimento, diciamo, di opposizione al TAV, quindi diciamo il movimento che si è costituito a partire dai primi anni 90, ha delle caratteristiche di comunità resistente, perché è una comunità senza leader e con una partecipazione diffusa. Quindi, ad esempio, rimandando adesso a qualche incontro già fatto, tipo qualche domenica fa abbiamo presentato un libro sul popolo Mapuche. Anche in questo caso era una piccola comunità resistente senza leader. Il profilo del movimento Notav in questo senso ha delle caratteristiche di comunità resistente, perché ha rappresentato, almeno agli esordi, un laboratorio di partecipazione, di cultura e di azione politica, che ha denotato la capacità, diciamo, di potersi confrontare con il territorio, e ha rappresentato per la politica un'occasione per gestire il conflitto sociale nel confronto con le resistenze della popolazione. Vorrei, prima di entrare nel merito, e poi vi spiegherò come avverrà gli interventi dei relatori che presenterò a breve, vorrei entrare un po' nel merito, nella cronologia di questo movimento, per chi magari è troppo giovane per non conoscerlo, per chi magari appunto un po' sopraffatto dagli eventi e dalle tante notizie che ci arrivano non ha memoria, diciamo, di questi eventi, appunto. Allora, nel 1984, quindi dalla metà degli anni 80, è il primo documento della Comunità Europea dove viene indicata come prioritaria la graduale sistemazione di collegamenti terrestri a grande velocità tra principali centri urbani della comunità. Dopo 7 anni, quindi siamo al 1991, una data storica, c'è un accordo a Ginevra che intende realizzare il trasporto internazionale combinato, dove vengono individuati 30 assi principali. Uno di questi assi è appunto la Torino-Lione. Viene costituita la TAV SPA, cioè l'alta velocità italiana. In questa prima fase il 40% è delle Ferrovie dello Stato, il restante 60% a Fiat, IRI ed Eni. Oltre alla Torino-Lione è previsto la realizzazione del Torino-Venezia, passante per Milano, e il collegamento Milano con Napoli, passante per Bologna, Firenze e Roma. Dal 1996 iniziano, diciamo, le azioni di sabotaggio in Valsusa contro appunto le aziende incaricate di predisporre cantieri TAV. È questa, diciamo, la fase che poi porterà appunto alla costituzione di un'opposizione ad un'opera ritenuta inutile e dannosa per l'ambiente e la salute dei cittadini. Sentite bene? Negli anni che si susseguono,
Qual è il problema?
No, scusate, se non avete caricato.
Negli anni successivi, quindi a partire dal, diciamo, dai primi anni del 2000, la crisi economica e sociale amplificano le analisi e le consapevolezze emerse in passato. E quindi l'opposizione, che all'inizio era vista come, diciamo, quasi un egoismo localistico, qualcosa che doveva essere in qualche modo ricompensato per poter essere risolto, diventa invece un movimento nazionale che ha come caratteristiche la struttura, una struttura senza leader e una partecipazione diffusa. Arriviamo agli anni, diciamo, del 2012, quindi dopo 20 anni di opposizione al TAV, il 9 marzo 2012 il governo Monti pubblica sul sito istituzionale le risposte a 14 domande a favore della nuova linea Torino-Lione. Diciamo che in questo documento le domande a cui si cerca di dare risposte, diciamo, in sostanza sono queste. C'è stato nel corso degli anni un sufficiente ascolto delle opinioni e delle preoccupazioni delle popolazioni della Valsusa? Si è tenuto conto di queste preoccupazioni? L'opera è giustificabile economicamente e soprattutto è sostenibile da un punto di vista ambientale ed energetico? Dopo successivamente alla pubblicazione di questo documento, il 28 marzo 2012 una commissione tecnica della comunità montana Valsangone e Valsusa risponde punto per punto in maniera, diciamo, abbastanza significativa, appunto, alle domande ed una critica che ancora oggi ritengo essere valida. In effetti a 7 anni da questo documento, che cos'è veramente stato scavato della TAV? Allora, diciamo che secondo le ultime agenzie, mi riferisco alla fonte Agenzia Giornalistica Italiana, la tappa zero in Italia ha rappresentato la realizzazione di degli interventi di potenziamento tecnologico tra Vigliano e Torino, il quadruplicamento delle stazioni Torino Porta Susa e Torino Stura, il potenziamento servizio ferroviario metropolitano. Infatti, per chi ad esempio è di queste parti, ci si sarà accorti che adesso per andare ad Alba a Torino c'è un treno praticamente ogni paio d'ore, cosa che invece fino a qualche anno fa era abbastanza difficile raggiungere Torino con un treno. La tappa 1 invece, dati ufficiali in marzo 2018, quaterno 10 dell'osservatorio, riporta che siano stati scavati 21 km di gallerie, ma nessuno nelle due canne del tunnel, il tunnel di base di 57 km, un tunnel a doppia canna, uno per l'andata e uno per il ritorno, cioè il tunnel che attraversa le Alpi dalla Francia all'Italia. In realtà ad oggi possiamo dire che ci sono 6 km di un tunnel geognostico a Saint-Martin-la-Porte che sono già stati scavati nell'asse del tunnel di base, quindi abbiamo in totale 28 km, di cui una discenderia di Modan, il tunnel geognostico di Saint-Martin-la-Porte e il cunicolo esplorativo della Maddalena di Chiomonte. Siamo quindi arrivati alla tappa 1 di questa maledetta, benedetta opera TAV e quindi chiederei adesso alla commissione, diciamo così, ai rappresentanti della parte tecnica che ho qua alla mia sinistra di intervenire, chiedendo prima al dottor Foglietta, cioè la parte proponente, di appunto esporre il progetto. Io rispetto ad altri volontari, l'unico mio merito è quello di avere qui una clessidra di 15 minuti che saranno a disposizione di ogni intervento. Dopo il dottor Foglietta seguirà l'ingegner Poggio, Commissione Tecnica Unione Montana Valsusa Torino Venaria, e poi il professor Ponti, Presidente Commissione Analisi Costi-Benefici.
Non c'è nessuna commissione, nessun precedente, nessun presidente, sono professionisti indipendenti.
Benissimo, quindi come professionista indipendente interverrà il professor Ponti, dopodiché lasceremo la parola per richieste, domande, diciamo a risposta secca dal pubblico, e poi faremo un'altra tornata. Cercherei appunto la seconda tornata di essere più breve, di stare entro i 15 minuti, in modo da lasciare anche ai rappresentanti della parte politica di poter intervenire. Una piccola nota, abbiamo cercato veramente di coinvolgere tutte le parti politiche candidate alle elezioni regionali del 26 di maggio. Chiaramente per, diciamo, esigenze di campagna politica piuttosto che di diciamo, vincoli legati alla presenza istituzionale, questa sera non saranno tutti presenti, ma avremo solamente diciamo, un esponente del Movimento 5 Stelle, consigliere regionale, e dottoressa Pegliani e il professor Ferrentino, consigliere regionale del Piemonte. Lascerei quindi. Come?
Del PD,
Del PD,
del
sì,
Piemonte.
scusate.
No, il Piemonte è come tutta l'Italia, ma è forse.
Scusate, ripeto. Allora, il professor Ferrentino, consigliere regionale Piemonte del PD. E Allegretti se verrà, verrà dopo, ok. Scusate, se non riesco a stare dietro, ci sono, diciamo, notizie che arrivano così all'ultimo. Lascerei qui la parola al dottor Foglietta. Grazie.
E anche il posto, così muovo la presentazione.
E anche il posto.
Grazie. Bisogna che mi fai solo partire. Mandiamo l'immobile. È arrivato. Allora, intanto grazie dell'invito. Partecipo molto volentieri a questa iniziativa, non solo perché la maestra Giovanna, se non fosse venuto, avrebbe fatto di tutto e sarebbe venuta a prelevarmi, insomma, a casa, quindi, ma anche perché è per me un piacere essere a Cisterna e conoscere questo posto che non conoscevo. Allora, io cercherò in questa presentazione, pur col poco tempo che mi è messo a disposizione, di provare a spiegare intanto perché si fa la Torino-Lione. Anche perché non mi riconosco del tutto in quella che è stata la premessa che è stata fatta poco fa. Per spiegare perché si fa la Torino-Lione, io in genere parto dall'affermazione del ministro Toninelli, ma noi che ce ne frega di andare a Lione? Proprio perché rispondere a questa affermazione significa in questo momento provare a capire perché per l'Italia è indispensabile e necessario avere un sistema di collegamenti internazionali e questi collegamenti internazionali vanno, come normale che sia, aggiornati. Nel senso che, secondo lo vecchio sistema, la strada reale di Susa, quella che collegava la Francia con l'Italia, è stata sostituita dalla carrozzabile, di Napoleone. C'è stato un passaggio tecnologico che ha consentito di passare alla ferrovia di Cavour, il passaggio autostradale con la reazione dei trafori autostradali. Ora siamo in un'altra fase in cui la sostituzione dei sistemi tradizionali che hanno seguito la loro epoca e non sono più efficienti diventa essenziale, diventa importante. Perché non ci basta la linea che abbiamo? Ci sono alcune foto che spiegano le differenze, perché una linea che è stata realizzata, inaugurata nel 1871 e realizzata nella seconda metà degli anni 50, stati iniziati i lavori nel 1856 con le tecnologie per il materiale rotabile dell'epoca, non serve a distanza di 150 anni per il materiale rotabile e le caratteristiche del trasporto di questa epoca. Tutti i trafori che si stanno realizzando e che si sono realizzati nell'Ottocento, quelli ferroviari, sono in corso di sostituzione e di adeguamento. Perché? Perché il modello di trasporto ferroviario è completamente diverso. Ormai per essere conveniente la ferrovia richiede di fare quello che si dice treni lunghi e pesanti e quindi convenienti dal punto di vista economico. Oggi il traforo del Frejus, come vedremo, ha un insieme di grane e di problemi molto pesanti. Una delle prime questioni che riguarda e che tratto spesso è quella della sicurezza. Intanto è un oggetto che è stato costruito per del materiale rotabile e su delle norme di sicurezza che prevedevano un interasse. L'interasse tra i binari è il minimo consentito di 355 centimetri. Quello del tunnel, per un insieme di problemi, è di 341 centimetri. Quindi vuol dire che tutti i treni che passano all'interno di quest'opera viaggiano al di fuori delle norme di sicurezza e in deroga alle norme di sicurezza. Questo cosa significa? Significa questo. Queste sono foto che ho scattato io all'interno del tunnel. Questa è la distanza che esiste tra un treno passeggeri, non tra un treno merci, che è 20 centimetri più largo, rispetto alla distanza della parete del tunnel. In questa esercitazione di lì avrebbe dovuto uscire in barella un soggetto. Capite benissimo come in questo momento è assolutamente problematico una realtà che 20 centimetri più larga corre il rischio in questo momento di intopparsi con le pareti di questo oggetto. In più, il problema è legato a un aspetto che io continuo a sollevare, la mancanza di quelle che sono uscite di sicurezza. Nei recenti lavori che sono stati realizzati all'inizio del 2000, la concessione che è stata fatta alla sicurezza sono questi cartelli. Questi cartelli dicono, nel momento che succede qualcosa nel tunnel, scappa in direzione di 6.900 metri in direzione della Francia oppure per 6.789 in direzione dell'Italia. Trattasi di un tunnel internazionale che in gran parte è in territorio francese, più o meno più del 50% è in territorio francese, e che quindi deve rispondere a delle regole, a delle norme di sicurezza che ormai sono normate dalle leggi europee, si chiamano standard tecnici di interoperabilità che definisce l'Unione Europea, che correttamente dovrebbero applicarsi ai tunnel nuovi. Però a oggi i tunnel o si adeguano o non rappresentano più delle linee internazionali. Questa è l'unica linea internazionale di collegamento e di connessione che collega l'Italia alla Francia e tutto l'Occidente d'Europa che è oggi in queste condizioni. Cosa significa? Naturalmente all'interno di questo tunnel non possono rimanere, non ci stanno fisicamente quelli che sono gli impianti per il smaltimento dei fumi in caso di incendio. In caso di incendio, quindi uno si fida della sua velocità, sapendo che in qualche misura, trasportando merci e merci pericolose, diventa quasi impossibile riuscire a uscirne correttamente e a uscirne vivo. Quali sono gli effetti che si producono quindi su un'opera che ha chiuso il suo ciclo di vita? Il suo ciclo di vita utile dopo 150 anni gloriosi. Sono quelli che RFI, per riuscire a garantire degli standard di sicurezza accettabili, continua a ridurre quelli che sono l'utilizzo di questa linea. Nel senso che se io non riesco dal punto di vista ferroviario ad avere gli standard, riduco i treni che ci possono passare, cercando di garantire il massimo delle condizioni possibili. Massimo delle condizioni possibili oggi sono due. Intanto utilizzo un binario solo e quindi il divieto di incrocio tra treni merci e passeggeri è già operativo dal 1993, dal 2003 dalla realizzazione del piano di sicurezza. Dall'altra questione è quello di, e questo ha causato già una perdita enorme di capacità di questa linea, dopo vedremo la comunicazione ufficiale di RFI che poi regalo anche in copia appoggio. La seconda questione è che c'è un audit oggi in corso fatto dalle autorità di sicurezza italiane e francesi che stanno definendo quali sono le condizioni di sicurezza per tenere aperto questo oggetto. Le posizioni, le proposte che sono state ventilate sono oggi di due tipi. Sono quelle di il divieto di incrocio tra treni di qualsiasi tipo all'interno del tunnel, Ricordo che i treni di nuova generazione Modalor, quelli che permettono di fare l'autostrada ferroviaria, per problemi di larghezza sono già, secondo le ferrovie, fuori dagli standard di sicurezza e quindi è un problema da gestire. La seconda misura che si utilizzerebbe è quella di vietare all'interno di questo tunnel la compresenza di treni in galleria. Quindi quando su un binario entra un treno, prima di metterci un altro bisogna aspettare che sia uscito dall'altra parte. Questo problema, tra l'altro, ricordo che il problema della sicurezza ferroviaria non riguarda solo il tunnel del Frejus. Il tunnel del Frejus è più lungo, ma riguarda tutto un insieme di sistemi di gallerie che interessano quella che si chiama la tratta di valico. Non lo vedete in questa figura, ma, perché è scritto piccolo, ma i tunnel che riguardano la tratta che va da Bussoleno a San Gian de Maurienne sono 55. Ce ne sono in questo momento 9 che sono superiori a un chilometro. Questi 9 superiori a un chilometro, di cui alcuni superiori ai 5 chilometri, hanno uno sviluppo complessivo di quasi 40 chilometri. Quindi oggi i termini di adeguamento alle norme di sicurezza non riguarda solo il Frejus, riguarda 40 chilometri di gallerie che oggi esistono su questa tratta di valico. Questo è il documento ufficiale di RFI, datato 7 agosto 2018, una lettera ufficiale che definisce i numeri e questi numeri che sono stati utilizzati, che provo a riassumerli in questo modo. La situazione attuale è la prima: divieto di incroci tra treni merci con passeggeri. Il totale dei treni che oggi possono passare sulla linea sono in totale 94 nei due sensi di marcia. Di questi, tolti quelli che sono riservati ai TGV, che non sono 6 ma oggi sono 8 rispetto alla linea, ai treni passeggeri regionali, che saranno in questo momento passati a 18 corse al giorno per effetto in questo momento degli impegni che sono stati assunti dalla Regione Piemonte su FM3, oltre le tracce necessarie al servizio di spinta restano 60 treni. Oggi ne passano 39, questo è il numero massimo che è stato definito nella stessa lettera. Quindi vuol dire che oggi questa linea ha una capacità di crescita molto limitata. Nel momento che passasse, ed è la cosa più probabile, il secondo livello, e quindi vuol dire l'utilizzo in una sola linea con l'accollamento di due treni, quindi vuol dire un'unica linea utilizzata, questa capacità scenderebbe a 62 treni. Quindi 32 treni che vengono garantiti oggi al giorno sono inferiori ai 39 che ci passano. Quindi vuol dire che in una condizione attuale dovremmo ridurre il numero di treni che già oggi passano su quella linea, che sono vicini al nulla. Non prendo in considerazione il pallino rosso. Il pallino rosso vuol dire che la linea sarebbe chiusa, perché con l'obbligo di accodamento questa linea sarebbe ormai inesistente. Quindi il problema della sostituzione di un'infrastruttura vecchia di 150 anni è il tema alla base di qualsiasi ragionamento che riguarda la Torino-Lione. E questo è stato forse dimenticato. Anche perché ci sono alcuni aspetti che sono rilevanti. L'aspetto è che i treni vengono realizzati sulla base di un mercato. Il mercato oggi potenziale dei treni, gli operatori ferroviari fanno treni che sono in questo momento convenienti e non che non sono convenienti rispetto all'alternativa del trasporto stradale. Oggi i treni convenienti sono quelli che sono definiti da degli standard alti, quindi consentono con l'energia, quindi con un locomotore, il traino di 2000 tonnellate e una lunghezza del treno che si allunga a 750 metri. Le caratteristiche attuali del tunnel consentono di realizzare treni che sono al massimo di 550 metri e che con un locomotore riescono a trainare 650 tonnellate. Quindi se io mi confronto con il Gottardo, l'attuale situazione del tunnel del Frejus, di quello storico, vuol dire che io sono circa un terzo della capacità complessiva trainata con l'energia di passaggio in questo momento rispetto al Gottardo. Quindi sono fuori mercato, fuori competizione. Quindi questo oggetto, che se ne dica, è un oggetto pericoloso, Io continuo a sostenere, con qualche polemica, l'ultima volta anche a Report, che le analogie in questo momento con dei drammi come il Ponte Morandi sono delle analogie realistiche. Non si può continuare a sostenere che esistono delle infrastrutture di 150 anni che vanno benissimo così, quando i numeri, gli elementi complessivi, gli stessi rapporti di RFI, le azioni che sta facendo l'Agenzia per la Sicurezza Ferroviaria italiana e francese vanno in un senso completamente opposto a quelle che sono queste indicazioni. Quindi il problema è che o si sostituisce questo tunnel, oppure, come qualcuno prefigura, anche il professor Ponti in questo momento, il futuro dei rapporti e del traffico tra l'Italia e l'Occidente d'Europa è destinato a passare su un'altra modalità, che non è la modalità ferroviaria, è la modalità autostradale, sulla base delle autostrade che oggi esistono. Anche perché continuare a sostenere che questa linea va benissimo cos'è ed è in grado di competere è assolutamente un assurdo. Ribadisco anche una cosa, l'ho detta e la ripeto, tutte queste informazioni, compreso il riferimento al Ponte Morandi, sono scritte in un quaderno che abbiamo pubblicato dell'Osservatorio, il quaderno numero 11, pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmesso formalmente al Ministro delle Infrastrutture e al Presidente del Consiglio, oltre che naturalmente a RFI e a tutti gli altri soggetti. E quindi io mi assumo in pieno le affermazioni di tutte le affermazioni. Tra l'altro il documento è stato approvato e vistato anche da RFI in sede di osservatori. Quindi questo elemento, che è l'elemento centrale, che è la base di tutti i riferimenti, e con questo mi chiudo, anche perché sono naturalmente andato lungo, l'argomento richiederebbe molto più tempo, ma è essenziale per affrontare il tema di che cosa fare della Torino-Lione. Oggi, in presenza di traffici che sono assolutamente consistenti e di cui parlerò nella replica, l'alternativa non è quella di utilizzare una linea ferroviaria che è morta o l'autostrada e le strade, è quella di decidere che il futuro di tutti i collegamenti che esistono tra l'Italia e l'Occidente d'Europa possa e debba passare esclusivamente su autostrade. Non fare la Torino-Lione oggi significa assumere questa decisione e questa scelta.
Bene, buonasera, io mi presento, sono Alberto Poggio, sono membro di una commissione tecnica nominata dalle amministrazioni comunali che in Italia sono contrarie al progetto Torino-Lione, quindi il comune di Romagna Montano, Le Susa, la città di Torino, la città di Venezia Reale, e complessivamente rappresentano come amministrazioni locali circa 1 milione di cittadini in Italia. La maggior parte della popolazione coinvolta dal progetto Torino-Lione. Siamo tutti tecnici che operiamo a base volontaria, personale e gratuita, a servizio dell'amministrazione da ormai più di 10 anni. Abbiamo studiato tutti i progetti da Torino-Lione che negli anni si sono susseguiti. Parliamo di volumi di carte che potrebbero riempire 4 stanze come questa. Abbiamo letto ogni singola pagina e osservato ogni virgola di questi progetti con fiumi di osservazioni tecniche prodotte nelle sedi opportune, partecipato a tutte le riunioni tecniche, conferenze di servizi locali, Regione Piemonte e nazionali, ministeri competenti, quindi questa è l'attività che abbiamo svolto. Da tempo ci occupiamo anche di divulgazione in merito a questi temi, quando ci sono casi di questo genere, cerchiamo di portare le argomentazioni che abbiamo rispetto a quest'opera. La prima cosa che è opportuno fare, perché dall'introduzione della mia foglietta credo che è evidente che siamo in un bel guaio, perché abbiamo pericolosissima che sta per chiudere e quindi dobbiamo chiederci che cosa sta capitando. Quindi abbiamo da valutare quante merci passano su questa direttrice ferroviaria, perché dovete sapere che il progetto Torino-Lione, di cui si è parlato ormai da 30 anni e che inizialmente era un progetto pensato per i passeggeri, ormai da molti anni, è un progetto fondamentalmente focalizzato sul trasporto di merci, cioè di vagoni ferroviari con merci. Allora, i dati del traffico merci ci arrivano da una fonte ufficiale che è la stessa che viene utilizzata dai proponenti dell'opera, che sono i dati raccolti dal Ministero dei Trasporti svizzero, che con la convenzione dell'Unione Europea tiene traccia del traffico merci su tutto l'arco alpino, conta le merci su ogni singolo valico stradale e ferroviario e pubblica periodicamente dei rapporti con dati che sono di riscontro per quello che succede sul traffico merci sulle Alpi tra Italia e Francia, Italia e Svizzera, Italia e Austria. Si tratta di una serie storica lunghissima, partita negli anni 80, e che ci consente di capire qual è l'evoluzione. Ormai abbiamo ormai tantissimi anni di osservazione, qui vediamo una sintesi estrema che ci permette di cogliere il volume complessivo di merci che sono transitate dal 87 a anni vicini a noi sulle Alpi. Le colonnine complessive ci mostrano il totale di questo flusso come espresso nei rapporti pubblicati dal Ministero svizzero e che riconosciuti anche dall'Unione Europea, come somma di tutte le merci, strada e ferrovia che sono passate Italia, Austria, Italia, Svizzera, Italia e Francia. È un dato che è in crescita. Parliamo di oltre 200 milioni di tonnellate di merci per come sono espresse in questo rapporto, che ha una battuta d'arresto in termini di crescita nell'ultimo decennio, ma comunque un volume molto significativo. Se osserviamo quello che è il traffico che interessa a Italia e Francia, che è la somma di tre percorsi principali, quello che passa in Val d'Aosta, quello che passa in Val di Susa e quello che passa a Ventimiglia, che è un altro percorso lungo la frontiera Italia-Francia, osserviamo che la dinamica di questa quantità è diversa, perché a meno di una crescita nel primo decennio, sostanzialmente abbiamo una stabilizzazione, un valore ingente, perché sono oltre 40 milioni di tonnellate di merci, ma non vediamo una dinamica di crescita ormai da molto tempo. Quindi la dinamica del trasporto Italia-Francia, che è legata alla dinamica di economico tra queste due economie, registra un andamento completamente diverso da quello che leggiamo invece sui dati due versanti. Se ci concentriamo su quelli che sono reali valichi alpini, cioè quello della Val d'Aosta e quello della Val di Susa, e quindi andiamo a considerare che Ventimiglia è sì un attraversamento di frontiera italo-francese. Uno non è un valico alpino perché è un percorso litorale e peraltro non è un percorso reale Italia-Francia perché riguarda flussi di traffico che dall'est Europa si spostano verso la Spagna e che poco hanno a che vedere e molto difficilmente sarebbero intercettabili da un ipotetico percorso alternativo Torino-Lione. Ve lo vedete voi, un camionista, un soggetto che deve fare trasporti che sceglie di salire fino su, andare a Lione per poi tornare indietro per andare a Barcellona. Assolutamente poco sostenibile come ipotesi. Se osserviamo il traffico su questi due valichi insieme, sempre strada più ferrovia, la somma di quello che passa al Monte Bianco e Valle di Susa registra questo andamento. Nel primo decennio una crescita significativa e poi successivamente, neanche una stasi, un calo, un secco 30% in meno. E questa riduzione si osserva sia su quello che è l'andamento in Val d'Aosta, sia su quello che è l'andamento in Val di Susa. Malgrado in Val d'Aosta abbiamo un trasporto che è esclusivamente stradale, abbiamo un unico valico che è un traforo autostradale. Invece in Val di Susa abbiamo un traforo autostradale e abbiamo un traforo ferroviario, come caratteristiche sono state descritte, e in entrambi questi casi, con due modi diversi di trasportare, registriamo lo stesso calo. Questo ci dice che muovere questi traffici non sono quanti binari, quanti interasse o quant'altro, anche forse, ma l'elemento fondamentale a muovere i traffici è l'economia. E come sappiamo, l'economia di oggi e il tipo di esigenze di trasporto di oggi non è più quella degli anni 80, in cui si programmavano dei piani pluriennali in 5 anni, grandi opere sul modello sovietico, per cui facciamo i trafori, facciamo le autostrade, perché l'industria tra 5 anni avrà quintuplicato la sua produzione. Così, per fortuna, a seconda di come vogliamo interpretare queste evoluzioni. Se osserviamo questo traffico con un dato storico, osservato, verificato, lo stesso numero che possiamo, cioè, è una tabella, quindi si può discutere, è una fonte ufficiale riconosciuta da tutti. Questo numero però riguarda il passato. io di mestiere faccio ingegnere e sono abituato a valutare delle opere non solo su quello che è oggi, ma anche su quello che è domani. Dobbiamo pensare quando costruisco un'opera che ha un orizzonte così ampio, questi bisogno di 50, 100, 150 anni, che devo immaginare un'opera per il futuro, per quello che potrà succedere in futuro. Il problema oggi è un po' cogliere questo futuro, dove va, se va su o se va giù o se resta uguale. Tutti speriamo domani di stare meglio, essere più ricchi e più felici, lo spero anch'io, ce l'ho con tutti quanti, certo, però dobbiamo cominciare un po' a ridiscutere i termini delle nostre previsioni. Cominciamo a vedere quali erano le previsioni che 10-15 anni fa furono formulate alla base della decisione di realizzare la previsione e cominciamo a discutere se erano realistiche o meno. È sufficiente prendere questo volume di grafico e metterlo a confronto con le previsioni che sono contenute nei quaderni dell'osservatorio che è stato guidato prima dall'architetto Virano e dall'architetto Foglietta a giustificazione, a detta loro, della realizzazione del progetto Torino Rione. Quel numero lo vedete lì, è la somma di Monte Bianco e Valle d'Aosta ed è lo stesso numero che in questo grafico, confrontato con le previsioni di chi voleva fare la Torino Rione. Questa è la previsione del 2023, quindi tra pochissimi anni. Questa è la previsione del 2053 e notate un discreto fattore di scala che, per quanto possiamo essere fiduciosi nelle sorti progressive delle nostre economie, dell'economia francese, dell'Unione Europea, credo che sia assolutamente irrealistico immaginare che queste previsioni abbiano un barlume di credibilità. Ma a riconoscerlo è lo stesso osservatorio, perché nel novembre del 2017, in un suo documento, il commissario di governo ha dovuto riconoscere che queste previsioni non erano realistiche. Andiamo a leggere cosa dice. Lo dice nel suo quaderno numero 10. Leggiamo, perché è molto interessante. Prendo il passo più rilevante. Non c'è dubbio, infatti, che molte previsioni fatte quasi 10 anni fa, in assoluta buona fede, anche appoggiandosi a previsioni ufficiali dell'Unione Europea, siano state smentite dai fatti. Soprattutto per effetto della grave crisi economica di questi anni, che ha portato anche a nuovi obiettivi per la società, nei trasporti declinabili e nel perseguimento di sicurezza, qualità ed efficienza. Ora capite bene. Se previsioni fatte 20, 15, 10 anni fa, quando la componente a cui appartengo già allora diceva queste previsioni sono irrealistiche, non hanno nessuna speranza di essere conseguite, di essere verificabili, in nessun paese del mondo è immaginabile che ci sia una crescita di questo genere in condizioni di democrazia, certo che sappiamo una situazione da diversa, allora possiamo immaginare crescite con tassi di depubblicazione dell'economia da un anno dall'altro, poi bisogna capire quali sono le conseguenze, ma a condizioni reali nostre, già 15-10 anni fa, noi dicevamo non è reale, avevamo ragione e ci viene riconosciuto. Oggi lo diciamo di nuovo, a maggior ragione, perché se era irrealistico 10 anni fa, 15 anni fa, pensate oggi che sia più realistico immaginare che ci sia una crescita ulteriore di questo genere, che giustificano un'urgenza a breve termine di intervenire per ragioni legate al volume di traffico. Perché questa è la tesi che è stata sostenuta fino all'altro ieri. Perché fino all'altro ieri, al momento sicurezza, nessuno l'ha mai sentito nominare. È apparso, nell'arco degli ultimi due anni, come argomento di grande interesse, che ci accomuna, anche noi siamo molto preoccupati. Ma torniamo al tema della utilità o meno, che è il punto centrale che la componente che si oppone alla realizzazione del Torino Rione discute. La nostra tesi è che la nuova linea, questo progetto, non è necessario. Sulla base di cosa? Sulla base di un'inesistenza, di un fabbisogno così esponenziale in crescita di flussi di traffico che i dati reali ci dimostrano non ha nessuna ragione di esistere, e inoltre sulla sussistenza di una infrastruttura di trasporto esistente che a nostro avviso potrebbe essere utilizzata. Vediamo in cosa consiste. La linea esistente, perché esiste una linea ferroviaria che attraversa la Valdissusa, ma in Francia esiste un traforo. Una volta ci capita di girare per l'Italia diretta perché la ferrovia non c'è. No, la ferrovia esiste, è a doppio binario, è elettrificata integralmente e ha questo tunnel a doppio binario. Ora andiamo a discutere quali sono le sue caratteristiche. Per discutere le caratteristiche facciamo appello alle valutazioni fatte dal commissario di governo quando nell'avvio dell'attività attività dell'osservatorio, parliamo del 2006, tenete presente che osservatori e commissari di governo esistono da più di 10 anni.
Non ero io.
No, per carità, ma la funzione è quella, l'ufficio della crisi.
Anche la crisi non c'è.
Certo. Ma da più di 10 anni ci sono figure incaricate al governo che hanno il compito e la responsabilità di presiedere tutto quello che riguarda la funzionalizzazione dell'asse ferroviario Torino-Lione. Quindi non è da ieri che ci preoccupiamo di questi temi. Che cosa ci dissero allora sulle caratteristiche della linea, sostanzialmente con le caratteristiche di oggi, dal punto di vista della capacità di trasporto? Dovete sapere che una linea ferroviaria per le merci si misura in termini di quantità di merci annue. Noi faccio gestire, faccio una cassa per le barche. Una quantità di merci che annualmente possono transitare su questa linea ed è funzionale a quanti carri ferroviari, quanti treni possono passare. Fu fatta una valutazione d'accordo con le ferrovie e individuata una forchetta che ci dice quante sono le merci annue e la capacità del tubo. Il tubo può trasportare da circa 20 a poco più di 30 milioni di tonnellate di merci all'anno, è un numero che mi dice poco, ma in realtà se lo mettiamo a confronto poi con le quantità che abbiamo visto prima ci permetterà di capire come va. Ma teniamo a mente questo numero.
Sul
freno sottuale, è firmato dal commissario di governo e poi messa.
Prima delle norme di sicurezza.
Le norme di sicurezza sono le stesse 2014, che sono allora, non sono cambiate. E se posso permettermi, vorrei proseguire l'intervento. Abbiamo quindi questa quantità. La seconda informazione importante riguarda la dimensione massima dei carri ferroviari che possono passare, cioè il diametro del tubo, che si misura con una sagoma, si chiama, che è la dimensione massima dei carri che possono passare. È individuato in ambito ferroviario da una lettera. Questa lettera da A a B a seguire, al crescere individua dimensioni più grandi. La più grande presente oggi al mondo è la sagoma C, quella che vedete qui in viola, che è quella che troviamo nel tunnel della Manica, nei tunnel realizzati in Svizzera recentemente, e che sarebbe quella realizzata dal mondo del Torino-Lione, opere costruendo una nuova infrastruttura, la faccio più grossa adesso. Qual è la sagoma attuale del tunnel esistente? Perché nella slide prima, quando vi ho presentato, vi faceva vedere 1871 e quant'altro, mancava un'icona. Si è dimenticato un passaggio. Dovete sapere che il tunnel del Frejus, come tutta la linea negli anni precedenti, ha avuto dei lavori di modernamento. Che era interessante? L'allargamento della sagoma, perché dalla sagoma di Cavour siamo passati alla sagoma che è quella appena inferiore a quella del tunnel della Manica. Si chiama sagoma B+, e questa azzurra è la seconda più grande disponibile al mondo ed è stata allargata.
Ingegner Poggio, è finito il tempo.
Abbiamo finito.
Se vuole completare, sì.
Certo. È la sagoma più grande, seconda rispetto a questa, e l'ammodernamento consente di far passare senza difficoltà dal punto di vista dimensionale treni con i container più grandi disponibili al mondo, gli IQ che sono i più alti, che li vedo sulle navi che arrivano dalla Cina, su carri ferroviari adeguati. Non è questo il problema che si è segnalato.
Grazie. Ponti.
Ci sono le mie slides?
Sì, sono qui. Adesso le collego.
Un attimo ancora. Si giri la clessidra.
Via.
Buonasera, io mi chiamo Marco Ponti e faccio il contafagioli, cioè l'economista, e devo osservare che è molto curioso che l'ingegner Poggio ed è molto tipico, né l'architetto Foglietta abbiano parlato dei costi, perché l'opera, dei costi, l'opera ha una grandissima utilità, ha pienamente ragione l'architetto Foietta, però costa 8 miliardi di euro complessivamente a tutte le due le nazioni e all'Europa. Ora, quello che si pone lo squale di un analista economico è: ma dati questi benefici, sarebbe ancora da costruire l'opera se costasse 18 miliardi o 28 miliardi? Nessun non economista nomina il problemino di quanto la baracca costi alla collettività. Alla collettività, non ho detto lo Stato italiano, ma con questo, perché non avevo intenzione, è una palla da morire questa storia della TAV, è un progetto del cavolo, sia si faccia o non si faccia, è irrilevante. Abbiamo sul tavolo 133 miliardi di opere mai valutate, che la facciano due di TAV o nessuna, non è rilevante nel quadro economico nazionale complessivo dei trasporti, perché questi numeri sono molto eloquenti. La TAV, se costa cara alla finanza italiana, credo costerà un paio di miliardi o tre con le compensazioni, cioè sono di quest'ordine, ma abbiamo 133 miliardi di non spolire, 133 miliardi di progetti mai valutati, di cui probabilmente la metà sono una stupidaggine proprio perché non sono stati mai valutati. Ma andiamo avanti. È un po' rognosa la mia relazione, quindi andrò molto molto veloce per saltando i passaggi. Intanto un'impostazione, perché gli economisti hanno delle ideologie diverse. L'ipotesi di questo gruppo è che il principe, cioè il decisore politico, non sia né benevolo né onnisciente, ma in democrazia tocca a lui a scegliere comunque. Ma dato che non sempre è benevolo e onnisciente, è meglio che si facciano i conti per la democrazia, non per altre cose, ma per la democrazia, per la trasparenza democratica. Di questo si piccono di occuparsi gli economisti moderni, perché è una scuola di pensiero molto molto recente, ma ve la faccio breve. Le risorse pubbliche le risorse pubbliche sono scarse, credo che su questo nessuno possa discutere, stiamo andando rapidamente ad alta velocità in Grecia. Bisogna scegliere, quindi se sono scarse bisogna scegliere, se no il problema non c'era. Eliminiamo la prima stupidaggine, le scelte locali. Io sono andato diverse volte in Val di Susa, tanto per non parlare della TAV, dicendo che è assurdo protestare sui danni locali. Mi spiace, ma su questo sono molto tosto e non sono nemmeno d'accordo che il relatore qui abbia parlato in modo non neutrale. Il moderatore non deve essere neutrale. Questo è un errore non piccolo. Se fosse stato fatto viceversa, avrei fatto un numero che non ve lo sognate nemmeno, perché il relatore era favore alla mia tesi. Mi spiace, ma questi sono fatti. Il moderatore deve essere neutrale. Andiamo avanti. Scelte locali. Si verificano fenomeni free riding. Cosa vuol dire? Se si è per il sì, è perché gli utilizzatori gli investimenti non li pagano. La TAV è solo un esempio. La pagano le cose ferroviarie, le infrastrutture ferroviarie sono pagate sempre e tutto dai contribuenti. Gli utenti non li pagano mai. In questo caso i contribuenti italiani, francesi ed europei, ma sempre i contribuenti. Gli utenti tutto gratis, l'infrastruttura, non far andare i treni, ma l'infrastruttura. E quindi che è ovvio che voi piemontesi siete mediamente molto favorevoli a qualsiasi infrastruttura che non pagate, perché mai è un regalo che pagano anche i calabresi, ci mancherebbe. Allora, se si è per il no, è perché esistono danni locali, che è giusto compensare i danni locali, compensare, ma se un'opera fosse davvero utile per la collettività, vanno compensati i danni locali, punto e basta, perché i benefici per la collettività sarebbero molto superiori di questi danni locali. Danni locali che è giusto compensare, ma tanto. E conviene dichiarare però altissimi. Si chiama free riding questo. Vi faccio l'esempio di Genova, non della TAV. Partecipo a un dibattito e un gruppo di genovesi che era contro quel progetto dice: ma noi alleviamo 50 pecore e c'è il rischio che il progetto tolga la falda qui per a queste 50 pecore. E io ho detto, ve le fanno d'oro le 50 pecore, ma d'oro massiccio, perché conviene ai costruttori dimostrarsi benevoli, tanto non pagano mica loro, alla fine pagano sempre come i contribuenti, quindi vi fanno d'oro queste pecore, e sì, però conviene sempre dichiarare grandi danni locali, ipercompensazioni. Tram di Venezia e la Velocità di Genova, tram di Firenze lo stesso. Io ero stato giudice del tram di Firenze, che è un ottimo progetto, e ho detto, ma guardate che si possono fare degli autobus ecologici con un terzo di questi costi. E mi hanno detto, ma che ci frega, pagano le Ferrovie dello Stato come compensazione per l'alta velocità. Forse voi non ve lo ricordate, ma è stata così. Questo si chiama free riding, cioè hanno detto che ci frega se costa meno un sistema di autobus ecologici, tanto pagano le ferrovie. Mi sembra molto logico. Seconda stupidaggine. Il principe può esercitare l'arbitrio, cioè può decidere quello che vuole, e ha comunque una cittadinanza, questo ve lo salto perché è una noia. Quindi però le infrastrutture inutili sono ottime per il consenso sociale. Cosa c'è di meglio di una cosa che pagheranno i nostri i contribuenti tra 10 anni? Tutti gli altri, e forse andiamo ad alta velocità in Grecia, tutti gli altri sono contenti, i costruttori sono contenti, sì, i politici locali sono contenti, sì, i consulenti che fanno gli studi sono contenti, sì, io sto lavorando gratis per il governo, ma questo non si usa dire. I politici centrali sono contenti, generalmente sì, adesso c'è Toninelli che forse non è tanto contento, ma è contento anche lui, poi ne parleremo di questo in particolare. I responsabili spariscono, questi aggeggi qui ci si mette 10 anni a costruirlo, per cui i politici che ci regalano ai nostri figli questi costi non saranno più lì, quando si verifica che un certo progetto in Abruzzo sicuramente, non in Piemonte, non ci passa su niente. Loro non saranno lì a misurare i danni alla collettività fatte con le loro scelte, giusto? Però contraddicetemi se sbaglio. E quindi è perfetta la grande opera inutile per organizzare il consenso. Se sbaglio, si chiama optimist bias, su questo posso fare tutta una conferenza che vi lascio perdere. Rimane l'ipotesi di far dei conti a gente che fa i conti per mestiere. Ci sono diversi approcci, uno si chiama multicriteri, l'altro si chiama valore aggiunto. Se si vuole far venire fattibile un progetto si usa il multicriteria, se si vuole farlo venire super fattibile si usa il valore aggiunto. E dicono sempre sì, quindi i politici sono contentissimi, invece non gli piace l'analisi costi-benefici perché a volte dice di no, e questo non si può dire, è brutto dirlo. Poi ci sono i modelli CGE, ma saltiamo a questo. Invece i modelli complicati, no, questo lo saltiamo pari pari perché non è la serie. Le analisi costi-benefici hanno molti difetti. Quello che faccio io, che fa questo gruppo e che faceva anche il governo precedente, poi non ha avuto tempo di farli, ma Del Rio ha detto saranno analizzati tutti gli investimenti con analisi costi-benefici. Poi si è dimenticato, non so come, avvicinandosi alle elezioni ha detto beh, ma in fondo forse è meglio non farle. Dunque, come posso andare avanti? In fretta? Dunque, oggi però con tutti i suoi difetti l'analisi costi-benefici è un linguaggio universale, cioè io l'ho fatto per la Banca Mondiale, per l'OCSE, per la Commissione Europea in 20 paesi diversi, perché con tutti i suoi difetti è un linguaggio che gli economisti, su cui gli economisti si intendono, spesso litigano, ma è un linguaggio, è diventato un linguaggio. Ci sono 3 premio Nobel dietro che ci hanno lavorato. Poi non essere d'accordo, bisognerebbe prendere però un altro premio Nobel, ma adesso anche su questo forse ritorneremo. No, le prove popperiane ve le risparmio, devo confessare, questo è un copia e incolla di una relazione scientifica, che io però non ho tempo di approfondire, di cambiarla abbastanza. Allora, cenni conclusivi sulla situazione italiana nel recente passato. Sono stati fatti due piani nazionali, finiti in un cassetto. Poi Berlusconi si è svegliato una mattina del 2001 e ha detto: facciamo 19 grandi opere, non importa quel che costano. Poi è arrivato Renzi e ha detto: no, le grandi opere, io ho partecipato alla scrittura del piano dei trasporti che c'è nel primo documento di Renzi, io ero consulente di Renzi, è gratis, sempre. Per voi Renzi a un certo punto ha cambiato idea e ha detto: no, le grandi opere vanno benissimo, forse per il ragionamento che vi ho fatto prima, forse perché davvero ha cambiato idea. Io sono più propenso a pensare che ha capito. Renzi non era scemo, ha capito. Poi è arrivato Del Rio era ministro di Renzi e ha fatto esattamente la stessa cosa, cioè prima ha detto tutto sarà rigorosamente analizzato, avvicinandosi le elezioni, soldi per tutti, ecco qua 133 miliardi, non gli è andata molto bene però, se vi ricordate il risultato delle ultime elezioni, anche promettendo 133 miliardi in giro per l'Italia, i soldi nostri, non di soldi loro. Dunque, come siamo? No, non sono messo adesso. Oggi abbiamo una contrapposizione politica assurda. Sì TAV, sì tutto. No TAV, no a quasi tutto. Forse è meglio fare conti. Questo lo lascio al vostro giudizio. Nei trasporti, sui conti, ci sono i problemi particolari. Per il ferro e per l'ambiente. Posso solo riassumerli. Il ferro è un pozzo di soldi, cioè il trasporto su ferro si mangia una quota di soldi pubblici che sono dell'ordine di 10 miliardi all'anno, un po' meno, ma dell'ordine di 10 miliardi all'anno. L'orribile strada inquinante genera 40 miliardi di soldi pubblici con cui paga la mia pensione e parte dei vostri redditi. Vengono dagli orrendi inquinanti trasporti stradali. E c'è un problema, perché sono davvero inquinanti i trasporti stradali, però sono anche un pozzo di soldi pubblici con cui si fanno scuole, asili, musei e si mantengono i castelli, giusto? Questo per i soldi, ma poi c'è il problema dell'ambiente, che si chiama polluter pay, perché si occupa di ambiente, che dice: se uno inquina fa un danno alla collettività e deve pagare per compensare la collettività dei danni che fa. Questo entra nell'analisi costi-benefici e entra pesantemente. Noi abbiamo calcolato con gli standard più severi, per darvi un'idea, usando per il CO2 90 euro a tonnellata, mentre lo standard internazionale è 40 euro a tonnellata come costo sociale. E abbiamo verificato che il polluter's pay per alcuni progetti si inverte, cioè gli inquinatori pagano di più dei danni che generano alla società. Questo secondo gli standard europei, non secondo gli standard del gruppo di Ponti. E questo è scritto e misurabile. Questo è un problema, non posso farvi il diagramma dell'efficienza, perché, ma se è inefficiente pagare troppo poco, è inefficiente anche pagare troppo, e questo nei conti deve entrare, perché riduce il PIL, poi il PIL non sarà il miglior misuratore, però è un fatto. Sembra comunque meglio la tecnologia del cemento come investimento complessivo in strategia industriale. Anche su questo devo andare velocissimo, anzi salto tutto. Salto le critiche alla metodologia, c'è una letteratura sconfinata. Quel corridoio europeo non esiste più, perché i francesi hanno deciso fino al 2038 non si fa un cavolo fuori dal tunnel, quindi il corridoio l'hanno ucciso loro. Non entro nel pedaggio scientifico. No, ho finito. E questo lo dico, la 10 lo dico dopo. Grazie. Devo ricordarmi la 10.
Inviterei appunto l'auditorio, il pubblico, a porre delle domande, perché così poi diamo la parola per la seconda sessione. Appunto, se ci sono richieste di precisazioni, richieste riguardo la prima parte, insomma, i primi interventi. Altrimenti
una richiesta. Nel quando si sentono queste spesso non ci sono dei dibattiti come questa serata, ma si sentono le varie campane magari sparse, cioè un giorno si sente uno, e spesso chi è a favore del TAP parla proprio di movimento di persone, lei invece ha parlato solo di merci, giusto? Volevo capire.
Dopo lo spiego io, anche perché si è dimenticato un po'.
No, era questa, perché molti, specialmente i politici, puntano su questo movimento di persone. E poi il punto che era del 2038, tutto fermo fino al 2038 da parte della Francia.
Cosa o la lettera della ministra dei trasporti francesi.
Cosa significa? Che se qui si fa tutto, di là non si
no,
fa
no,
nulla?
No, dal tunnel a Lione.
Dal tunnel a Lione,
che è pezzo del corridoio, pezzo sostanziale del corridoio, la ministra francese ha detto che forse miglioreranno le linee esistenti.
Nella prossima slide.
Appunto, forse miglioreranno.
Anche io una, però un po' diversa.
Diversa, ognuno porta
la sua slide. Secondo di chi c'è il
francese.
Io sono per ultimo
nell'accordo,
quindi io nel secondo giro mi tengo l'ultima posizione, che il primo sta l'ultimo, però mi è raccontato concordato così.
Come mai tra l'Italia e 10 anni che buttiamo un sacco di soldi?
mi ricordo i vostri edifici, nessuno la chiede,
no.
E nessuno la fa.
Chi lo
decide tu? E chi lo decide? Appunto, mi chiedo.
8 miliardi e mezzo.
Se vuol dire, o questo ragionamento diventa un metodo di lavoro interessante, come lo facciamo su tutti gli interventi delle opere pubbliche,
certo,
ma non lo facciamo.
Fare una domanda però per educazione nei confronti degli altri. Ok.
Posso lasciare la parola al Ministro Bozzo?
Posso provare a dire qualche cosa su un'analisi così difficile, penso di rispondere al professor Ponti, che non è anche bene. Io posso dire qualcosa sulla prima osservazione riguardo a chi decide cosa è possibile chiedere a ogni singola cascina per un'opera. La prima questione che secondo me bisogna osservare è che la decisione di fare la Torino non è una decisione europea. Non è la Commissione europea che ha chiesto ai due paesi di fare la Torino Lione. Sono i due paesi, anche Francia, che hanno congiuntamente deciso di chiedere all'Unione Europea di contribuire a finanziare quest'opera, però non a loro decisione. Quindi è la responsabilità di due governi la decisione, non dell'Unione Europea. Quando sentiamo spesso dire in questa frase che non ha nessun fondamento, ce lo chiede l'Europa, è uno slogan di tipo politico, però non ha nessun riscontro dal punto di vista sostanziale. L'opera è basata su un accordo internazionale Italia e Francia, su cui l'Unione Europea ha dichiarato una disponibilità a contribuire che ad oggi non si è ancora concretizzata in nessun reale impegno definitivo di finanziamento complessivo. Per quanto riguarda chi decide che cosa dire locale, anche qui ho qualcuno a ricordare molto bene quali sono i processi decisionali che hanno regolato quest'opera e che continuano a regolarla, perché regolano molte grandi opere. Ha seguito un procedimento che si chiama legge obiettiva, che poi ha cambiato forma e modalità ma ha mantenuto le connotazioni. Questa è una procedura decisa da alcuni governi del passato, mantenuta di fatto tutti quelli successivi, magari i cambi di orientamento politico, e che prevede che la decisione sia assunta esclusivamente, ripeto, esclusivamente dal governo, fino a poco tempo fa con un'intesa da parte della regione competente, di due più regioni, senza alcuna capacità di parere vincolante da parte né delle province, né dei parchi naturali, né dei comuni, né di qualunque altro ente diverso dal governo della regione. Quindi non esiste alcuna forma di partecipazione degli enti locali o delle comunità locali, che sono completamente estromesse da questo tipo di sedi decisionali. Parliamo di sedi dove si discute e si decide. I comuni possono esprimere dei pareri consultivi. A noi è capitato di formulare osservazioni che però sono state accolte dal punto di vista tecnico, ma ignorate dal punto di vista sostanziale. Quindi non esiste alcuna forma di democrazia di valutazione. Le compensazioni non hanno niente a che fare con il processo decisionale, perché lei decide se un'opera è buona o cattiva, non perché danno tanti soldi, perché è utile, perché è accettabile il suo impatto ambientale, perché è un progetto credibile. Poi se lo è, si valuta anche se le compensazioni possono essere un elemento, ma non possiamo invertire l'ordine dei fattori, no? Se no è come il medico, e lei dice, senti, tu hai un problema al polmone, ti asporto il fegato, dopo lo dico un sacco di soldi. Sarebbe un po' politico, no? Anzi, così difficile, credo che sarebbe più. Quindi, dal punto di vista delle possibilità di discutere con le locali, non esiste alcuna possibilità di discutere. L'unica sede che è stata proposta come sede teorica di discussione è stata l'osservatorio, presieduto ultimamente dalla Chiesa Foglietta. Il problema dell'osservatorio non è una sede formale, non decide nulla, non delibera, non ha nessun potere di interdizione o cambiamento del progetto. Tant'è vero che non c'è nessun atto formale di approvazione in tutti questi anni in cui ci sia scritto, acquisito il parere vincolante dell'osservatorio del commissario di governo. È una sala da te dove si discute di cose molto interessanti, si fanno tanti quaderni, ma sostanzialmente non si decide niente di rilevante dal punto di vista dei cambiamenti di questi progetti. A riprova di questo però, quando nel 2010 si è passata una situazione in cui l'osservatorio è passato a una sede dove discutere, se fare un altro progetto, se dove adesso basta, lo facciamo a prescindere, la presenza delle amministrazioni che volevano esprimere un'opinione contraria determina la loro espulsione, perché sono state le amministrazioni dell'Unione Montana di Susa letteralmente espulse con provvedimenti regione e del governo. Chi si siede qui si siede per fare il progetto, non per discutere sul progetto. Questa è la cifra della capacità di gestione, come se la cisterna d'asti venissimo a fare un'opera di questo genere, cioè si cari gli abitanti di cisterna, il governo ha deciso, fate fatti. Questa è la situazione in questione. Lei voleva ancora una questione per quanto riguarda gli aspetti di utilità rispetto al trasporto pubblico. Io sono assolutamente d'accordo con lei sulla necessità di fare opere che cambino il
trasporto.
Sono d'accordo, però adesso spiego su che cosa. risultati, penso che sappiamo solo un caso di quanti. Il consigliere Fiorentino lo conosce benissimo perché ha seguito il procedimento, l'approvazione che viene controllata dalla regione. Ora, il problema è quello, è il trasporto pubblico locale a Torino, sono 240.000 mezzi che sono citati in un documento della provincia di Torino qualche anno fa, di transito sulla tangenza di Torino, e non che pochi migliaia di mezzi che passano a Torino, perché il traffico stradale in Val di Susa è ridicolo rispetto al traffico della metropolitana. Il problema è che la metà atmosferica
a Torino, no,
però, sappiamo i quattro gatti che vanno a Lione.
Però devo
intervenire. Hai ragione, da solo, posso farlo.
C'è ancora un minuto, devo essere 10 minuti.
No. Ecco, Marco, abbiamo la
discussione. No, perché è tardi. Io mi scuso moltissimo perché le mie slides avevano dei contenuti tecnici che riguardavano anche cosa significa l'analisi costi-benefici per un progetto pubblico, ma sono dovuto, mia colpa, perché ho tagliato male il contenuto, andare velocissimo. Posso solo dirle che è la forma più diffusa per aiutare i decisori politici a fare le scelte. Nel mondo, io ne ho fatte in 17 paesi di analisi per la Banca Mondiale per una pressione, e ripeto che non è perfetta l'analisi costi-benefici, ma nessuno ha trovato uno strumento migliore. E perché misura goffamente anche proprio l'ambiente, l'occupazione, la sicurezza e tutta un'altra serie di parametri, e soprattutto, ritorno al punto, misurandolo con dei parametri espliciti, consente il dibattito politico sulle cose da fare e non fare, e non lo lascia all'arbitrio del principe che ogni 4 anni cambia idea, cambia agenda. Quindi così non posso dire. Se vuole facciamo un piccolo corso, sono circa 25 ore per scrivere. Non mi viene complessa la tecnica, ma io sono sicuro.
Io darei adesso la parola all'architetto Foietta per... Come? Se vuole commentare, poi comunque poi iniziamo il giro di repliche.
No, facciamo il giro di repliche. Visto che mi prendo la libertà di commentare anch'io, dicendo che non sono assolutamente d'accordo con quello che hai proposto. Naturalmente il percorso è stato molto diverso. Il percorso è stato la costituzione formale di un osservatorio che non è un ente deliberativo, non modifica il codice degli appalti, non si sostituisce come soggetto alle conferenze di servizi, ma è, come dice, una sede di confronto tra tutti i diversi soggetti antecedenti alla formazione del progetto. Questa operazione è stata condotta egregiamente. Oggi nell'osservatorio continuano a sedere in questo momento 2/3 dei comuni che sono interessati alla Torino-Lione. Il progetto originale è stato buttato via, era un definitivo, è stato rifatto integralmente. Il processo di partecipazione ha visto partecipare tutti i soggetti e alla fine, naturalmente, la conferenza di servizi ha preso atto e è andata avanti sulla strada tracciata dell'osservatorio. Allora, il pensare che servono solo enti formali, ma non servono neanche invece tavoli di partecipazione, da chi richiede invece che sia necessario allargare la partecipazione, mi sembra assurdo. L'osservatorio in questo è un grande esempio di partecipazione e di esperienza partecipativa. Dopodiché, benissimo, non delibera, forma una decisione insieme ai soggetti promotori che poi è diventata il progetto, buttando via e sostituendo tutto. Poi il progetto può non piacere o può piacere diversamente, ma questo è un altro tipo di discorso. Ma alla fine il processo è stato gestito in questo modo, quindi io non sono assolutamente d'accordo sull'interpretazione. D'altra parte io appoggio spesso, non siamo d'accordo sull'interpretazione, ci conosciamo da N anni e facciamo parte più o meno di una compagnia di giro di soggetti che con tempi alterne vicende si confrontano. Io ritengo che i confronti siano anche utili, anche se su molte cose, e lo dirò nella mia replica che ha detto Poggio, non sono assolutamente d'accordo.
Questo era il giro che avevamo promesso di risposte. Se l'architetto Fetta è d'accordo, inizierei il giro di repliche, ma siccome voleva essere l'ultimo,
L'avevamo concordato così.
Però vi chiedo, è stato un po' monopolizzato con le migliori intenzioni del mondo il dibattito, magari c'è qualcun altro che vuol dire una cosa.
Io avrei una domanda, sì, no, ma d'altro siamo. Perché dall'ingegner Cocis, per cortesia, dava la sua risposta al primo intervento dell'architetto Fegliento che parlava della sicurezza,
cioè,
delle dimensioni.
Parlo tra poco, però non è successivo, però non parlo.
Ah, okay.
Allora mi tocca a me, giusto?
Sì.
E poi gli interventi politici e poi altrimenti non è che ce ne andiamo.
Ho capito, però
avevamo detto
abbiamo spezzato
un intervento dei tecnici, un secondo intervento e poi gli interventi.
E allora fatti intervenire i politici, facciamo
prima la domanda, poi dopo facciamo. Allora,
io proporrei, anche perché ci sono dei discorsi appesi, 5 minuti a testa e chiudiamo sulla parte tecnica e poi lasciamo lo spazio in politica. 5 minuti a testa e chiudiamo.
A me manca un sacco di roba da dire, ma provo.
E anche a me mancherebbe, però proviamo in questo momento.
Sì, infatti forse per non perdere il tempo, pregherei magari fare le domande verso il mondo. Ok, grazie.
Se voi ci invitate una volta, stiamo tutta la giornata ed è più utile, l'ospitalità è stata ottima.
Adesso secondo
me abbiamo tutto il tempo per approfondire le cose.
Sulla,
quanto d'ora è complicato. Ma volentieri, abbiamo già
altro che bottiglia di vino qui, ci hanno trattato come principi.
Ah, ecco che sono i principi di cui parlavo.
Eh sì,
prima.
Questo non scrolla più, però.
Come un contafagioli, e non c'erano nemmeno i fagioli.
Altro che fagioli, c'erano delle robe piemontesi meravigliose. Cisterna, ho scritto. Ah, la corrente. No, cisterna è giusto, però siete cisterna. Ma che cazzo. Mi spiace che l'ho dovuto attaccare, ma noblesse oblige, quando fanno una cosa simile a me faccio un casino che viene giù subito.
Era la
10? Sì, la 10, sì.
Però la 10...
Ce n'è anche una 11?
Ce ne sono 6.
Ah, no, la 10 è l'ultima. Ah, non ho fatto il tempo a cancellare le altre, quindi va benissimo la 10. Ok. Figurarsi, ma... sì, se possiamo passare per le... No, la 10, la 9.
Ce ne sono 6.
No, non, va bene la 10. Modeste note conclusivi personali. Lavoro gratis per scelta, infatti sono già in urto violentissimo col ministro Toninelli, sempre per questioni di analisi costi-benefici. Non posso entrare in dettagli, ma chi ha letto il mio articolo sul Fatto avrà capito benissimo il mio disaccordo con Toninelli. Sono stato licenziato da 5 ministri dei trasporti, o perché cretino, che è un'ipotesi che si può fare, o perché incapace, o forse quando ho incominciato a parlare di sprechi di soldi pubblici. Come diceva la parola spreco, dopo una settimana ero fuori, qualsiasi fosse il colore dei ministri per cui lavoravo. Non ho mai lavorato per i Berlusconi, ma per tutti gli altri sì. Sono stato accusato di essere pro autostrade. Peccato che abbiano fatto causa, perché ho detto qualcosa sulle loro tariffe a Report, per 2 milioni di euro di danni che gli avrei provocato. Poi hanno ritirato la querela dopo avermi provocato un mese di lavoro per raccogliere la documentazione. Il giorno prima del dibattito ho reiterato alla querela, che è un modo mafioso di dire tu non rompi i coglioni, giusto? Se mi consentite il linguaggio scientifico. Lo studio TAV, questo incriminato, denuncia tariffe assurdamente elevate su quella tratta, assurdamente elevate, lo dimostra con calcolo economico. Ma nessuno lo ha notato, tutti hanno detto Ponti è venduto alle autostrade, chissà perché. Sono stato accusato in TV di essere in favore del lavoro minorile, portatore di interessi personali. Mi aspetto adesso incesto e filonazismo. Grazie.
Scusate, candidato consigliere regionale per il Movimento 5 Stelle.
Eravamo arrivati qui, abbiamo detto linea che ha capacità di trasporto, una certa entità e salgono i treni. A questo punto facciamo parlare delle immagini. È una linea su cui si dice che non è economico far passare treni lenti. Questo è un treno da Vigliano da 1500 tonnellate che trasporta la Miera. È stato ripreso da TV7 il 12 marzo 2019, potete vedervi la ripresa. Il locomotore è francese, non hanno paura di far viaggiare i treni sulla linea ferroviaria esistente, anche se qualcuno dice che è anche economica. Questi sono treni portacontainer, sempre da Vigliano, che transitano e passano per forza esistente e usano la linea esistente. E sommate queste due tipologie di trasporto facciamo oltre il 95% di tutto il traffico merci che passa sulla linea ferroviaria. La quota restante è la tipologia che piace tanto all'architetto Fogliete, il Modalor, questo carro ferroviario meraviglioso che ha un tipo di trasporto ferroviario assolutamente antieconomico e contrario a ogni logica di trasporto, perché ha una serie di costi ambientali e economici di trasporto che obbliga a trasportare tutto il camion con tutto il suo carico, mentre invece le merci si trasportano in container, senza che sia il camion, pista motrice e quant'altro. Se andiamo a vedere che cosa è stato il trasporto ferroviario in Val di Susa in questi anni, questo è l'andamento rosso, questa è la capacità di trasporto minima e massima sulla base delle valutazioni fatte dall'osservatorio alcuni anni fa con norme di sicurezza che sono le stesse vigenti e caratteristiche del tunnel attualmente vigente. Qualcuno prima mi chiedeva, ma la sicurezza? La sicurezza è un serissimo problema per tutti e sempre. Questo è quanto afferma l'osservatorio tecnico e il commissario di governo. Le vecchie gallerie, si riferisce al Freus, sono incompatibili con gli standard di sicurezza europei. Ferrovie dello Stato gli risponde, lo leggo perché mi piace citare esplicitamente, 13 luglio 2017 in risposta a un articolo di un'intervista del commissario di governo. In relazione a notizie diffuse circa il tunnel ferroviario del Frejus, RFI, precisa che tutte le linee ferroviarie della propria rete vengono utilizzate nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza richieste. Nello specifico, le gallerie a tratti di valico attualmente in uso sono dotate di tutte le dotazioni previste dalla normativa delle linee convenzionali. Il tunnel è sicuro o no? Ma certo che anch'io sono molto preoccupato del fatto che c'è un marciapiede stretto, che è difficile fare l'evacuazione, che se io sono a metà del tunnel con un trasporto passeggeri dovrei fare 6-7 km per uscire, sono molto preoccupato. E allora ho due osservazioni. Questa questione riguarda i 3.000 km di gallerie in Italia, almeno 1.000 km di gallerie, tra cui alcune molto ma molto più frequentate di questa. Dobbiamo intervenire su tutte, questa e tutte le altre, perché la sicurezza non è uno scherzo. Non si può sventagliare che sarà il prossimo Ponte Morandi, perché sennò si rischia poi di aspettare come per il Ponte Morandi che sia caduto. Ora abbiamo da quasi 13 anni un commissario di governo e un osservatore. Dove erano? Perché la sicurezza, se questo è un problema, è noto da più di 10 anni in questi tempi. E noi l'abbiamo sempre sollevato come tema, la necessità di intervenire per migliorare la sicurezza del tunnel esistente. Ora ci troviamo in una situazione paradossale, che è rappresentata dalla risposta che la Vivente Foglietta ha dato in un'intervista di Report. La giornalista gli chiede, ma come facciamo col tunnel esistente se non è sicuro? E lui ha risposto, facciamo quello nuovo. Già, ma quello nuovo per essere realizzato, schiacciassimo il bottone oggi, prima di 12-15 anni non è pronto. E nel frattempo perdiamo tempo, perdiamo opportunità di trasporto, non facciamo un servizio per le nostre imprese, perché qualcuno ha pensato di giocare su questa cosa. Anziché preoccuparsi del fatto che quell'infrastruttura va comunque ammodernata, perché anche in futuro dovrà essere utilizzata per trasporto passeggeri e merci, quindi comunque dovrà essere ammodernata. Nel modello di esercizio sono previsti treni nel tunnel esistente anche in futuro. Allora perché non l'abbiamo fatto ieri? Perché non lo facciamo subito? Perché noi abbiamo bisogno adesso di quell'ammodernamento, lì e su tutti quei 1.000 km di gallerie. Noi siamo i primi a preoccuparci della sicurezza. Il problema è che non era la nostra, non ero io il commissario di governo, non era nessuno della Val di Susa, non era nessun sindaco, era qualcuno che ha pensato di interessarsi della nuova infrastruttura e disinteressarsi del problema della sicurezza. Quindi la domanda va posta da chi dentro qui. Grazie.
Allora. Allora, cominciamo con ordine, perché questa è la parte che trovo più divertente. Anche perché prima mi hanno minacciato per mi denunciarmi per procurato allarme. Quando io ho assunto le informazioni e ho comunicato ufficialmente tutte queste cose, sono io responsabile di aver fatto. Esattamente la prima comunicazione è stata fatta nel 2016. Le minacce, no, io sono commissario di governo, io sono commissario di governo, non esiste la figura del vice commissario, per favore, Poggio, io sono commissario di governo dal 2015, quindi prima esisteva un altro commissario di governo e non è mai esistita la figura del vice commissario di governo. Il commissario di governo è uno solo, quindi io rispondo delle cose che ho fatto e il primo che ha sollevato questo problema, e devo dire, sono stato io, fino in fondo, tra l'altro anche nei confronti di RFI, che ha fatto l'unica cosa possibile, con la lettera che dopo ti consegnerò in modo che la attacchi nella tua cameretta, vedi che l'hai avuta per altre questioni, che era quella che dichiara che per riuscire a garantire un livello di sicurezza si fanno passare meno treni, fino ad arrivare a delle condizioni che sono considerate per loro, sulla base dei loro standard, accettabili. Quindi questa è la storia. Sui gabarit, per favore, non prendiamoci in giro. Lo standard europeo definisce dei livelli che si chiamano, altra tipologia, PC45, PC60, PC80. Lo standard che è definito in Italia su tutti gli altri tunnel è un PC80, vuol dire la possibilità di passare con una sagoma superiore ai 4 metri. Quando parliamo di PC45 vuol dire che parliamo di 3,75 m. Quindi ci sta il container navale, che è questo per cui sono stati fatti i lavori, ma esclusivamente il container navale, i semirimorchi non ci passano. I semirimorchi rappresentano non quelli come racconta Poggio che non esistono più, quelli che viaggiano con l'autista, che vagano con le cose, ormai sono quelli che UPAC fa viaggiare sul Gottardo in grandissima quantità. Ormai il combinato viaggia sui semirimorchi e sulle casse mobili. Molto tecnico, poi ce lo dedicheremo. Io smentisco le cose che lui ha sostenuto su questa galleria che non è a grande sagoma, ma è la galleria che è la sagoma più piccola tra tutte le gallerie delle Alpi, quelle storiche e quelle nuove che si stanno realizzando. Quindi stiamo parlando di un oggetto che, pur arrampicandosi sui vetri, e ha finito il suo ciclo di vita e i lavori, come sono stati dichiarati all'inizio degli anni dal 2000, che si sono conclusi nel 2011, non hanno risolto nessuno di questi problemi, al massimo li hanno acuiti. Faccio vedere solo velocemente quella che è una tabella che mi sembra utile. Se la trovo. Senza ottiene anche più dura. Eccola qua. Questi, come è scritto nel quaderno 11, sono la definizione dei flussi di merci che passano oggi sulla ferrovia del paese. Qualcuno si è attaccato raccontando di questo, uno delle Iene, mi pare, anche sollevando polemiche su questo tema. Questa riguarda esclusivamente Freys, ma è la storia della morte annunciata di un oggetto che è partito da 8,6 milioni per effetto dei lavori, non solo, e della crisi economica che si sono accumulate, oggi ha perso il 70% del suo transito. Quindi è un oggetto che dal punto di vista commerciale, a partire dal primo anno, che è il 2001, ad arrivare al 2017, in 15 anni, ha perso il 70% dei volumi delle merci trasportate. Questo nonostante i lavori fatti. Allora, questa non è che una presa d'atto, che questa linea è morta. Ognuno può raccontare che gli asini volano, può arrampicarsi sui vetri, tutte le cose si possono dire. Ma questo, con tutte le altre informazioni sulla sicurezza, sono quelle che suonano come De Profundis per quanto riguarda questa opera. De Profundis, che finalmente qualcuno ha detto e ha avuto il coraggio di dichiarare, assumendosi la responsabilità. Io ho sfidato di essere denunciato dal procuratore all'anno su questo. Non è arrivata nessuna denuncia. Spero che arrivi, perché andremo a ridere su questo tema. Seconda questione, flussi economici. Allora, i flussi economici che valgono su quest'area, parliamo dell'Ovest, quella tarda, sono i 250 miliardi di euro. Il 41%, non 35%, dell'interscambio globale economico dell'Italia, il 24% dell'interscambio globale dell'Italia col mondo, ha un saldo attivo di 22 miliardi, 21 miliardi a rotte. Quindi vuol dire che questa è una zona che come valore economico è la più importante che esiste. Più importante c'è solo il nord, prendendo in considerazione tutto il resto, che ne vale 269 miliardi, ha un saldo negativo, quindi vuol dire che noi importiamo molto di più quello che esportiamo su questo, e su cui si stanno concentrando la maggioranza degli investimenti.
Ma non è il caso di far parlare i politici, io parlo
chiudo solo, minuti, eh? Chiudo solo su quello. Me lo deve, professor Sponti, un attimo solo
perché
e poi lasciamo ai politici.
Mi dica perché glielo devo?
Per amicizia.
Ah, per amicizia.
Allora, su questo, era una bandiera, era una
battuta. Ma ha detto che le mie analisi fanno ridere,
sì,
per amicizia.
Ma quando vogliamo, io non ho voluto,
che fanno ridere.
Professore, non ho voluto.
Concluda, concluda che è meglio.
Allora, concludo solo col confronto tra... con la Francia e la Svizzera. Allora, l'analisi, l'affermazione che viene detta fino adesso di una enorme differenza che esiste tra la Francia e...
Spendere dei nostri soldi, spendere di più.
Allora,
basta così, grazie.
E la Svizzera, le chiedo scusa, moderatore, mi consente di finire con una
conversazione? No, perché non può parlare mezz'ora. Si chiama educazione. Si chiama educazione. Se il moderatore non muove le palle, non lo so.
Non è entrato 5 minuti, ma ancora un minuto. Quindi, però, se continuare a non so come
regolare. Tanto chiudo con una battuta, poi chiedo scusa. Allora, quello che viene chiamato evidenziato in azzurro è il traffico fisico di merci che avviene alla frontiera dell'Italia con la Francia. Sono 44,1 milioni, come le hanno registrate nel 2017. Sono sempre state più alte. Quello che venite segnate in verde, le verde, sono quelle che sono l'interscambio che passa fisico, i merci, milioni di tonnellate, che passa al confine invece con la Svizzera. Sono sempre stati inferiori, 38,9 milioni di tonnellate. L'unica differenza è questa, che mentre la Svizzera il 71% passa su treno, e il 30% viaggia in questo momento su
signor moderatore,
nella Francia, al confine con la Francia,
solo
il 7% passa via ferrovia, il 93% passa attraverso la strada.
Sì.
Chiudo.
Ha parlato 6 volte il tempo che ho parlato io.
Scusate, io modererò anche, come dice lei, in maniera poco equa, però lei comunque non è in una, diciamo, attitudine volta appunto a far parlare le persone, ma vuole sempre prevaricare per quanto è il mio giudizio in questo momento. Per cui io adesso lascio la parola ai candidati.
Cambiamoci questi giudizi.
Sono il candidato. Mi scuso innanzitutto per il ritardo, purtroppo avevo altri
impegni elettorali sono giornate abbastanza concitate per un confronto tra candidati ad asti, mi spiace molto aver perso la prima parte dell'intervento. Ma io sono un ingegnere, però cercherò di fare delle considerazioni di tipo puramente politico. Innanzitutto qui vedo dei ragazzi giovani, insomma abbiamo dato un'eccellente dimostrazione di come partendo dalle stesse ipotesi, attraverso dimostrazioni diverse, si riesca ad arrivare a tesi che sono completamente opposte. Ecco. Sui dati di traffico io insomma sposo l'ipotesi che è sfavorevole all'opera, nel senso che il ragionamento può essere estremamente semplice, non dobbiamo proprio banalizzarlo lasciando perdere considerazioni tecniche. Nel 1997 su quella linea, sulla linea storica, passavano 4 volte le merci che passano oggi. Ora, può essere che sia anche economico oggi girare in quel modo, o meglio sia meno economico di quanto era in passato, possono esserci tutte le criticità del caso, però i dati sono che siamo scesi da 4 a 1. Allora, questo fatto molto probabilmente è legato ad un disinteresse proprio per quel tipo di tratta e di raddoppio della medesima, a mio avviso, però io non ho una sfera di cristallo, come non ce l'ha nessuno, però la logica e il buon senso dice che è altamente improbabile che rifacendo quella linea i flussi di traffico tornino ad aumentare. Chi dice anche che la linea è sacra, beh, insomma, su questo, che la linea quale è sacra come flussi di traffico, si obietta la stessa faccenda. Se più di 20 anni fa c'erano 4 volte le merci che ci viaggiano oggi, insomma, dovremmo forse anche poi vedere la normativa attuale per continuare ad utilizzarla. Un'altra considerazione, poi le considerazioni di natura ambientale le lascio a Francesca, che sicuramente è molto più efficace di me, però io voglio fare un'altra considerazione proprio di natura economica. Ora, la Torino-Lione è costituita da 3 tratti, come vi avranno detto nella prima parte dell'intervento. Un tratto che va da Torino a Bussoleno, il tratto transfrontaliero poi, che è quello di cui si sta dibattendo adesso, che è quello da Bussoleno a Saint-Jean-de-Maurienne, e poi il tratto da Saint-Jean-de-Maurienne a Lione. Ora, i francesi hanno dichiarato e l'hanno messo per iscritto 2 volte, anche se l'obiezione qui era che insomma lo hanno scritto in 2 documenti tecnici, però scherzavano, che decideranno se realizzare l'opera da Saint-Jean-de-Maurienne a Lione dopo il 2038. Non è che la finiranno nel 2038, decideranno se fare il loro tratto dopo il 2038.
Cioè il corridoio non c'è più, quel corridoio non esiste.
E questo è un aspetto insomma significativo. L'altro aspetto significativo è che il tratto transfrontaliero è di 57 km, ha circa 16 km sul territorio italiano e ha la restante parte sul territorio francese. La Comunità Europea ci mette circa la metà dei quattrini per fare l'opera, per fare il tratto transfrontaliero. L'altra metà ce la mettono gli Stati. Ora, è stata costituita una società mista Italia-Francia che si chiama TELT, che è quasi al 60%, 58%, così non mi faccio più richiamare dai tecnici, italiana, e per il 42% francese. Quindi noi abbiamo circa un quarto della linea sul nostro territorio per il tratto transfrontaliero e sosteniamo il 60% dei costi. Allora, io ritengo che questo di nuovo sia qualcosa di inaccettabile, cioè al di là delle considerazioni tecniche, la considerazione politica è che andare a fare ferrovie a casa dei francesi con quattrini italiani, insomma, per la politica dovrebbe essere qualcosa di sbagliato. Ci sono poi molte altre considerazioni, insomma, sull'analisi costi-benefici, ecco, io cercherei anche con buona pace, insomma, senza voler offendere nessuno, di passare davvero oltre, ecco, questo tipo
perché
di scelta
Toninelli non è fatto deve essere costi-benefici, me lo spieghi a loro perché Toninelli ha deciso di non far più.
Le analisi cerco di continuare. Le analisi costi-benefici si fanno. Lo spiego, cioè.
Perché Toninelli non fa più analisi costi-benefici?
Ma quella è una scelta politica, prescinde dalle analisi costi-benefici.
Non fa più analisi, è una scelta politica? Forza!
La politica, quando decidere, e continuo a rivolgermi a voi, la politica a un certo punto quando decidere di sprecare problemi.
Ah,
no? È una scelta. Questo castello, se vogliamo, quando è stato realizzato, è uno spreco di risorse, no? Perché insomma, avevo un'utilità che era molto contenuta rispetto allo sforzo che si è fatto per costruirlo. Però è stato costruito lo stesso, è stata una scelta politica allora, probabilmente c'erano abbastanza quattro libri a farlo. Ma nel momento in cui non ci sono più risorse, nel momento in cui le risorse diventano davvero scarse, allora è necessario indirizzarle nei posti migliori. E con questo non si può dire che non si vogliono fare infrastrutture. La posizione del Movimento 5 Stelle è di non fare le infrastrutture inutili, non è di non fare
infrastrutture. Perché non fare l'analisi dell'epidemia in Sicilia? Io sono il capo della commissione di Toninelli, lei lo sa. Io mi chiamo Marco Ponti e sono il capo della commissione di Toninelli. Perché Toninelli ha deciso di non fare più nessuna analisi costi-benefici? Di nessuna opera?
Ma io direi di chiederlo poi a Toninelli.
Ma insomma...
ma non te lo stesso partito, no? È dello stesso partito, giusto?
Ma mi... guardi, sono in grado per me. Sono in grado per me. Cioè, non rispondo perché sono veramente in grado per me. Comunque, a prescindere da questo fatto, questo fatto, ripeto, la politica deve essere coraggiosa, insomma, deve fare delle scelte. La TAV, secondo il mio punto di vista politico, oltre che tecnico, è da considerarsi come il Mose piemontese, cioè una grande opera che probabilmente non vedrà mai la luce e che richiederà uno sforzo di risorse enormi. La nostra posizione è di prendere quelle risorse e spostarle altrove. Abbiamo avuto qui Conte sul nostro territorio che ci ha garantito per esempio il completamento dell'Asticuno con le modifiche del campo. Abbiamo insomma cercato di portare le risorse dove dal nostro punto di vista politico servono. E questo è quanto.
Buonasera a tutti, io ringrazio Tiziano, Giovanni e il relatore e il moderatore per la splendida accoglienza. Provo solo a fare un intervento da uno che segue questa problematica dal 1991. Dal 1994 al 2009 sono stato presidente della Comunità Montana e il massimo riferimento istituzionale del movimento che si opponeva. Io sono stato a migliaia di tavoli istituzionali per far comprendere quanto fosse assurdo il precedente progetto, che nel 2005, grazie alla mobilitazione dei cittadini della Val di Susa, del Piemonte e dell'Italia, riuscimmo a far cancellare, cosa unica in Italia. Dicemmo no alla legge obiettivo ed è nato l'osservatorio, che è proprio l'opposto della legge obiettivo. Tutti i comuni sono stati coinvolti, sono stato in rappresentanza di tutti i comuni della Val di Susa, presente a tutti i tavoli istituzionali, sono stato sindaco e non c'è opera al mondo che ha avuto così un ampio confronto con i sindaci, con gli amministratori, con le associazioni ambientaliste sul territorio. E nel 2007 con i tecnici dei comuni del territorio, ingegner Tartaglia e ingegner De Bernardi, firmammo l'accordo per la facilitazione della Torino-Lione, quello che stanno facendo anche adesso i francesi, cioè realizzare le singole tratte per fasi funzionali, e i francesi stanno solo copiando quello che abbiamo noi cominciato a fare dal 2007. Quindi quando mi viene detto che non c'è stato controllo, guardate, non c'è, io posso documentare, anzi lascerò i riferimenti dopo. Per fortuna il tunnel di base è in avanzato stato di realizzazione, quindi non c'è rischio che possa essere bloccato almeno la parte internazionale, è possibile visitarlo, ci sono 530 maestranze che lavorano H24 365 giorni nel cantiere di Pont Saint-Martin. Invito veramente l'associazione, potremmo organizzare un pullman per modo che vi rendete conto con i vostri occhi, ci va più di un'ora del treno per arrivare al fronte di Spallo. Quindi io sono stato decine di volte e volentieri, se volete organizzare, basta prenotarsi e vedete con i vostri occhi, quindi non sentite nessuno di noi, ma andate direttamente a verificare che cosa stanno facendo e come stanno avanzando i lavori. Io che abito in Val di Susa, i miei figli abitano in Val di Susa, abitano al centro della Val di Susa, sono ancora consigliere regionale, sono consigliere comunale nel mio comune, considero la mia opinione l'opera ambientale più importante per la Val di Susa. Passano in Val di Susa 2670 km al giorno, io da ambientalista convinto vorrei spostare gran parte di quei TIR dalla strada alla ferrovia. Questo è l'obiettivo della Trignone. E quindi io mi auguro che il progetto, la tratta internazionale, non ho dubbi, lo sanno tutti, il 27 maggio voi vedrete, ricordatevi quello che vi sto detto dopo le elezioni, vedrete che la Trignone, come altre opere in Italia, perché è assolutamente non possibile più fermare la tratta internazionale, per fortuna verrà realizzata. Io faccio parte del direttivo europeo della Convenzione delle Alpi e ogni volta che, questo dovete saperlo, ogni volta che io partecipo in qualsiasi consesso internazionale, viene citata la normativa della Val di Susa. In Val di Susa forse non lo sapete, ma io comunque anche su questo ovviamente vi invito a verificare, è stato realizzato il raddoppio autostradale della 32, l'autostrada che da Torino arriva in Francia senza nessuna contestazione, soltanto il sottoscritto è stato portato in tribunale perché avevo detto queste cose, sono stato citato dalla SITA, dalla società che gestisce l'autostrada, per danno d'immagine, perché in Val di Susa si possono raddoppiare i tunnel autostradale e non si può parlare di raddoppio della linea ferroviaria. E quindi è una vera anomalia, perché in tutta Europa si fa gli ambientalisti in tutta Europa fanno esattamente il contrario, bloccano gli aumenti delle infrastrutture autostradali e favoriscono quelle ferroviarie. Quindi basta vedere i 6 tunnel di base che si stanno facendo in tutto l'arco alpino, perché guardate, in Val di Susa non si pianta un chiodo, chi dice che la valle è distrutta, i danni ambientali, non si pianta un chiodo, si abbassa solo il piano del ferro per permettere la possibilità di rendere competitivo il trasporto su ferro. Non ascoltate i politici, provate a parlare con Ambrogio, per esempio, il grande organizzatore di vettori merci, lui dice: a me non interessa nulla di notà, di esità, io devo spostare un chilogramma di merci dal punto A al punto B. Oggi sulla linea ferroviaria Torino-Lione questo non è possibile perché è anche economico. E quindi la bassità di Susa, la tratta internazionale, si fa solo l'abbassamento del piano del ferro. Cioè ovviamente 140 anni fa, 130 anni fa, i tunnel si costruivano alle sommità che si cavava a mano e quindi i treni devono salire e superare l'acclività per arrivare al tunnel ferroviario. Oggi in tutta Europa si fanno i tunnel di base proprio per favorire, perché che ne dica qualcuno, io personalmente ritengo che gli interventi pubblici per favorire il trasporto pubblico, in principal modo utilizzando il ferro, sono il futuro di chi si dichiara ambientalista. Quindi per questo motivo, una volta che abbiamo fatto cancellare quel progetto assurdo che fu presentato nel 1991 in prefettura a Torino e abbiamo costretto a ragionare con i sindaci della Val di Susa sul nuovo progetto, che questo con quello presentato nel 1991 non c'entra assolutamente nulla. Non ci sono sostanze pericolose negli attuali. Tenete presente che l'autostrada ferroviaria, la seconda galleria, è stata scavata a poche centinaia di metri da dove si sta scavando la galleria ferroviaria e non è stato trovato assolutamente nulla, come non ci sono 72 centraline dell'ARPA e non hanno rilevato assolutamente nulla, sono calcisisti, non c'è nessuna sostanza pericolosa. Quindi no, ma io non utilizzerei nemmeno un minuto, secondo me la cosa migliore è che voi organizzate una visita a cantiere per vedere di che cosa stiamo parlando. In Val di Susa non si fa nulla, si fa il tunnel di base e la stazione di interscambio, punto. Poi si utilizza, come abbiamo sempre detto, l'attuale linea ferroviaria ha capacità di accogliere 130 merci, se mai questo paese li facesse, senza nessun problema. Questo vuol dire per fase, si fa il tunnel di base, si utilizza l'attuale linea ferroviaria e poi andiamo a discutere del polo sportivo rappresentato dall'inondamento urbano di Torino. Questo è, vi invito a verificarlo voi, non prendete nessuno di noi, venite in Val di Susa, andiamo insieme al cantiere di San Martino della Porta.